degli Apostoli, leggeremo al capitolo 8, Atti degli Apostoli, leggeremo al capitolo 8, dal versetto 36. Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal versetto 36. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutte e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Accomodatevi pure. Mi ha colpito un'espressione di questa storia biblica che non abbiamo letto tutta per motivo di tempo, è evidente, ma che a casa con calma potete leggere. Queste due paroline del versetto 36, strada facendo, strada facendo, strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era tanta acqua e lì questo etiope, che vedremo meglio nel corso del sermone, chiese a Filippo di essere battezzato. Strada facendo giungono a un momento, il battesimo in acqua, che è un momento di arrivo ma anche un momento di partenza. È un momento in cui si raggiunge un traguardo ma si sta per iniziare anche un nuovo cammino. Strada facendo ci dice che prima di arrivare al battesimo in acqua c'è stato un percorso. Prima di arrivare a quell'appuntamento con quella grande quantità d'acqua dove l'eunuco, l'etiope, chiede a Filippo di essere battezzato, c'è stato un inizio. C'è stata un'esperienza e strada facendo si è arrivato a quel primo traguardo, quel primo step, che ripeto è un punto d'arrivo ma non di conclusione, è un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza, perché dopo quel primo step dice la parola del Signore che usciti dall'acqua lo Spirito Santo rapì Filippo, ma l'eunuco, l'etiope, tutto allegro continuò il suo cammino. Quindi, come vedete, il battesimo è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza. Non è la fine della vita cristiana, ma è comunque un traguardo importante. E allora vogliamo vedere, strada facendo, che cosa è stata l'esperienza di questo uomo. Innanzitutto vogliamo vedere che nel battesimo di questo etiope, di questo africano, di questo ministro delle finanze, vediamo che era una persona importante, tutto è accaduto grazie anche al ministero di Filippo. Filippo, che prima era andato a Samaria ad evangelizzare, aveva goduto di un grande risveglio, Ma in questa occasione Dio sovranamente diresse Filippo verso Gaza. A un certo punto quest'uomo che stava godendo di un momento felice, bello, di risveglio, diremmo così, nella sua chiesa, viene chiamato ad altro. Viene chiamato ad altro incarico. E non per andare in un'altra chiesa, non per andare in un luogo dove c'era un altro risveglio. Da un momento bello, gioioso, di prosperità nel Signore, Dio lo chiama su una strada deserta. Verso Gaza, che è descritta come una strada deserta e che secondo il testo greco potrebbe riferirsi sia ad una via ma anche ad una città. Infatti l'antica Gaza era stata distrutta nel 93 a.C. ed era stata ricostruita più vicino al mar Mediterraneo, intorno al 57 a.C. L'antica città si chiamava Gaza deserta. Non vi so dire se fu proprio lungo questa strada, se mentre attraversava la città di Gaza deserta, l'antica Gaza, sta di fatto che il Signore a un certo punto chiama Filippo a fare un altro compito, a svolgere un altro compito. E mi piace considerare che Filippo è prima di tutto un uomo di Dio arreso al Signore, che ce ne mandi tanti di uomini di Dio in mezzo al suo popolo arresi al Signore, e che di questi neofiti, di questi tre cari fratelli e sorelle che stasera faranno patto con Gesù, Dio possa suscitare e possa fare di tutti di loro degli uomini e delle donne di Dio arresi nelle mani del Signore, che sono pronti a tutto, che sanno stare a Samaria nel momento del risveglio, ma sono pronti anche a lasciare Samaria per andare in una strada deserta, una Gaza deserta, per essere utili a un solo uomo che ha bisogno di Gesù. È un uomo arreso al Signore, Filippo. Lasciò un luogo abitato e spiritualmente fertile per recarsi in una zona molto arida. E poi Filippo è un buon messaggero perché è un uomo di Dio sensibile alla voce del Signore. Arriva là, vede questo carro che cammina, ma a un certo punto sente la voce dello Spirito Santo. Lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi questo carro. Per coloro che ancora un'esperienza col Signore di salvezza non l'hanno fatta, possono sembrare parole strane, però vorrei dirvi che per quanto abbiamo conosciuto Gesù, questa voce noi la sentiamo tutti i giorni. Non siamo diventati pazzi, non siamo nemmeno dei visionari, ma dice la Bibbia che tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E gloria al Signore perché Filippo sente questa voce, sente questa chiamata da parte del Signore. Lo Spirito Santo che gli dice: t'ho portato qua in questa strada deserta, c'è quel carro, raggiungilo. Vorrei dirvi che Filippo non aveva tutta chiara, non aveva tutto chiaro il programma di Dio, il piano di Dio per la salvezza di quell'etiope. Il Signore lo prende, lo porta, lo manda prima in questo luogo deserto, ma non è che gli aveva detto prima cosa avrebbe incontrato. Dio se l'ho dato che tante volte lui ci svela la sua volontà mano a mano che gli ubbidiamo, ma Dio se l'ho dato per tutte le volte che gli ubbidiamo, anche quando non comprendiamo e possiamo fare la sua volontà. E poi questo messaggero è una bella figura anche perché Filippo, diciamolo pure, è un uomo della Bibbia. E io prego che i neofiti che faranno patto con Gesù e tutti i presenti possiamo sempre di più nel tempo diventare uomini e donne della Bibbia, uomini e donne che amano la parola di Dio, che leggono la Bibbia tutti i giorni, che la studiano, che cercano di fare la volontà del Signore così come è scritta in essa. Non so se avete mai letto questa storia, credo che per il popolo evangelico è una storia molto conosciuta, ma dice la Bibbia che Filippo accorse e l'udì che questo etiope sul carro che era venuto a Gerusalemme per adorare, lo udì che leggeva il profeta Isaia. Non so se avete notato. Lo udì che leggeva il profeta Isaia. Non lo udì che leggeva la Bibbia. Dice qualcosa di molto più profondo. Lo udì che leggeva il profeta Isaia. Mi spiego meglio. Lo Spirito Santo dice a Filippo di avvicinarsi al carro, ma quando si avvicina al carro e Filippo si mette ad ascoltare, Filippo capisce che quello che l'etiope stava leggendo era scritto nel profeta Isaia. Non era scritto in Ezechiele, non era scritto in Genesi, non era scritto in Daniele. Aveva compreso dalla semplice lettura che l'etiope faceva ad alta voce, perché così si usava a quel tempo, udì che leggeva il profeta Isaia. Sapete che significa questo? Che Filippo quel passo lo conosceva, che Filippo sapeva dove era scritto, che Filippo era un uomo che amava la lettura e la meditazione dei libri dell'Antico Testamento, quelli che aveva allora lui. E io vorrei pregare il Signore che non soltanto fra i neofiti, scusate, ma fra tutti quelli che siamo presenti qui stasera, ci possono essere credenti, fratelli, sorelle, che possono amare e conoscere le Scritture. Che quando un versetto viene citato, nessuno rimanga a bocca aperta per dire: ma dove è scritto? Che cosa ha citato? Da dove è stato letto? Forse dal Corano? No, uomini e donne che ancora oggi possiamo amare la parola del Signore. E al versetto 35 che non abbiamo letto è scritto che come Filippo comincia a spiegargli quel passo che l'etiope non comprendeva, è scritto che cominciando da questo passo della Scrittura gli annunciò il lieto messaggio di Gesù. Cominciando da questo passo della Scrittura, ciò significa che questo messaggero non conosceva soltanto che quel passo che leggeva l'etiope era scritto nel profeta Isaia. Significa che oltre quel passo Filippo ne conosceva tanti altri. Era un uomo della parola, era un uomo della Bibbia, era un uomo che amava le Scritture. E io vorrei dirvi che ogni buon credente dovrebbe essere un uomo della parola, un uomo che ama le Scritture. Dice la Bibbia: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. E come farlo? Dice lo scrittore ai Proverbi: porgi l'orecchio, ascolta le parole dei saggi, ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? O in un mondo di falsità, in un mondo di tante cose ormai artefatte, noi abbiamo parole vere che possiamo dare al mondo e possiamo dare risposte vere. E vorrei dire agli amici che sono presenti stasera, a quanti state ascoltando da casa, che il popolo del Signore nella Bibbia ha parole vere da darti. Vogliamo dirti che la prima parola vera, la prima parola di verità è che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e che lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ti vogliamo dire che abbiamo delle parole vere, non parole artefatte, non cose artificiose che non ti servono a niente. Filippo è un buon messaggero del Signore. E poi vediamo in questa storia non soltanto il messaggero, anche l'anima perduta. È un uomo importante, abbiamo detto. È scritto in questa storia che non abbiamo letto tutta, che era sovrintendente a tutti i tesori della regina Candace, che non era il nome della regina ma un titolo, un po' come quando venivano chiamati i faraoni, o si chiamava Tutmosis IV, o si chiamava Amenofis III. Sempre per tutti i faraoni c'era l'appellativo faraone, come per tutti gli imperatori romani ci sarà l'appellativo Cesare. Così era per quella regina e per quelle regine di quel posto. Tutte avevano l'appellativo di Candace, anche se avevano nomi diversi. E molto probabilmente non si tratta dell'Etiopia come la intendiamo noi oggi, ma da una zona dell'Egitto meridionale che corrisponde all'attuale Nubia. Chi ha avuto la possibilità di fare un viaggio in Egitto, io l'ho fatto al viaggio di nozze, abbiamo visitato i villaggi nubiani. Candace veniva da quel luogo e probabilmente questo etiope, questo nubiano, proveniva, era proprio un ministro delle finanze di quel luogo, di quella regina. era un uomo ricco, era un uomo importante, era un uomo che aveva, si era fatto un nome nella società di allora. Ma vorrei dirvi che questo uomo raggiunto da questo messaggero, da Filippo, è anche un uomo alla ricerca di Dio. È bello notare in questo testo della Bibbia che Filippo è un uomo della Bibbia, ma è bello notare anche che quest'uomo che ha bisogno del Signore è un uomo che legge la Bibbia. Vorrei dire agli amici che siete presenti qui stasera, se non leggete la Bibbia, Dio non potrà mai parlare al vostro cuore. Se non leggete la Bibbia, vi sentirete sempre giusti. Se non leggete la Bibbia, vi sentirete sempre a posto. Se non leggete la Bibbia, penserete sempre che voi siete meglio degli altri. Questo vale per gli amici che sono qui per le prime volte, ma mi permetto di dire che vale anche per i credenti. Se tu ti allontani dalla parola di Dio e non la leggi e non la mediti tutti i giorni, ti sentirai sempre a posto. Penserai sempre di aver raggiunto il traguardo. Penserai che la tua vita spirituale è meglio della vita che vivono gli altri. Penserai che gli altri devono crescere, tu sei già arrivato. Penserai che la tua vita è tutta a posto, invece no, lui è alla ricerca del Signore. Ed è alla ricerca del Signore, vorrei dirvi, nonostante i limiti che persino la legge di Mosè prevedeva. Gli eunuchi non potevano stare, non erano ammessi nella presenza di Dio, nel Tempio. Eppure c'era una promessa nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia. Lo straniero che si è unito al Signore, non dica certo il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco ecco io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabbiti e che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie, e darò loro un nome eterno che non perirà più. Benedetto sia il nome del Signore, che nella sua grande misericordia accoglie tutti, anche quelli che la società a volte marginano, mettono da parte, che pensano per te non c'è niente da fare, tu non avrai parte nel popolo di Dio, mentre il mondo a volte ci rigetta, mentre il mondo tante volte dice tu non servi a niente, tutte le volte che ricorriamo al Signore, ogni volta che andiamo a Lui, Lui ci accoglie a braccia aperte. Perché colui che viene a me, dice Gesù, io non lo caccerò fuori. Benedetto il nome del Signore. Aveva una grossa posizione importante nella società, ma aveva i suoi limiti nella possibilità di accostarsi all'Iddio di Israele. Eppure, questo uomo, nonostante le sue difficoltà, legge la Bibbia. Era andato addirittura a Gerusalemme per adorare. Ma non vi sembra strano? Non poteva avere accesso dove potevano avere accesso gli altri, eppure si mette, fa tutta quella strada perché in qualche modo voleva stare vicino a quel tempio dove lui non poteva entrare. Vorrei dirvi che se noi abbiamo il cuore verso le cose di Dio, se noi siamo alla ricerca del Signore, immagino che in mezzo a tutta quella moltitudine che c'era a Gerusalemme per adorare, forse pochi si saranno accolti di questo nubiano di colore e che nessuno avrà molto calcolato. Straniero, non se n'è accorto nessuno, ma se n'è accorto Dio. E se n'è accorto così bene Dio che in mezzo a tanta gente che poteva, dove poteva mandare dei suoi discepoli, manda Filippo in una strada deserta ad andare a beccare proprio questo etiope che se ne stava tornando a casa sul suo carro tutto solo e leggeva la Bibbia e cercava di capire meglio qualcosa sull'Iddio di Israele. Quando pensi che non ti vede nessuno, quando pensi che tutti ti hanno abbandonato, che la tua vita è nascosta agli occhi di Dio, ti voglio dire e ti voglio dare una buona notizia: Dio ti vede, Dio ha cura di te. Non sei un numero per il Signore, sei importante agli occhi di Dio. E se tu lo cerchi con tutto il cuore, Dio si farà trovare. Voi mi cercherete e mi troverete, dice il Signore, quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi auguro stasera che tu che sei presente qui, sei presente per cercare Dio con tutto il cuore. E se tu lo cerchi con tutto il cuore, Lui si lascerà trovare. e vedrai quanto è buono il Signore. Lui leggeva la Bibbia, leggeva quel bellissimo passo di Isaia 53, dove si parla delle sofferenze di Gesù. Immaginate un poco, uno scritto profetico dove circa 750 anni prima il profeta Isaia parlava di quello che avrebbe sofferto il Cristo alla croce. Per noi oggi è facile, tutti noi sappiamo che quelle parole sono riferite a Gesù, ma per lui non era comprensibile. Aveva sentito parlare pure lui di Gesù, sicuramente lì a quella festa a Gerusalemme, ma come un malfattore. Avrà sentito dire che hanno crocifisso uno che si spacciava per Messia. Ma ora Filippo gli spiega meglio la verità e gli spiega che quel Gesù che loro hanno crocifisso, i romani e altri ebrei, quel Gesù è proprio quel Salvatore, quel Messia di cui lui stava leggendo in quello scritto che non riesce a comprendere. Gloria al nome del Signore. E Filippo si avvicina, intendi tu, capisci le cose che stai leggendo? E come le capisco se non c'è nessuno che me le spiega? Era alla ricerca quest'uomo. Spiegami, parlami. E dice la scrittura che cominciando da questo passo della scrittura gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Un'altra versione recita: cominciando da questo passo della scrittura gli annunciò Gesù. Un'altra ancora: cominciando da questo passo della scrittura gli evangelizzò Gesù. Che bella questa espressione, gli evangelizzò Gesù. Cosa dobbiamo evangelizzare? Cosa dobbiamo annunciare alle persone? Cosa ti vogliamo dire stasera? Pensi forse che sei venuto qua per ascoltare, con la scusa dei battesimi, un'altra religione da proporti? Non abbiamo religione da proporti, non abbiamo una nuova fede da proporti. Ti vogliamo proporre quello che Filippo propose a quell'uomo. Cominciando da quel passo della scrittura, gli evangelizzò Gesù. Stasera siamo qua per parlarti del gran nome di Gesù. Noi siamo qua e siamo persone trasformate, nate di nuovo, strappate dal peccato, dalla morte, dal vizio, perché Gesù è il nostro Salvatore. Questi cari faranno patto tra poco con Gesù, perché è Lui che ha portato sulla croce i nostri peccati, le nostre malattie, i nostri dolori. L'Apostolo Pietro, San Pietro, dirà: in nessun altro è la salvezza, perché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. L'ha detto pure San Pietro, che non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale noi possiamo essere salvati. San Pietro ha detto che l'unico che può salvare è Gesù. L'angelo disse a Giuseppe, che era titubante sulla fedeltà di Maria: ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù. Gloria al Signore. Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Noi abbiamo un solo Salvatore, un solo Redentore, un solo crocifisso, l'unico che è morto per noi sulla croce ed è risorto il terzo giorno, Gesù, il Salvatore del mondo. E a Maria l'angelo disse: tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. L'ha detto a Giuseppe, ma l'ha detto pure a Maria: esso sarà grande. Egli sarà grande, non un uomo, non una religione, non la mia religione o la tua religione. Lui sarà grande, non un conduttore religioso, non un conduttore carismatico. Lui sarà grande, solo Gesù è grande, solo a Dio vogliamo dare tutta la gloria stasera. E sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sopra la casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Gloria al Signore. Dirà ancora l'apostolo Paolo ai Filippesi: per questo motivo, proprio perché Gesù si è umiliato, perché si è abbassato, Dio Padre l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E per quelli che sono chiamati, tanti giudei quanto greci, quanti tedeschi, italiani, di Condofuri, tutti quelli che vengono al Signore, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, è San Paolo stavolta che lo dice, noi predichiamo Cristo, sapienza e potenza di Dio. Cominciando da quel passo della scrittura, gli annunciò Gesù. Gesù cambia la vita, Gesù trasforma il cuore, Gesù trasforma le menti, Gesù ti dà una nuova vita, perché tutti quelli che sono in Cristo, dice la Bibbia, sono nuove creature, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se tu lo vuoi, Dio stasera ti dà una vita nuova. Se tu lo desideri, Gesù stasera ti dà un'esistenza nuova. Se tu lo invochi, il Signore si farà trovare da te. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Gesù, il nome glorioso di Gesù, il nome potente di Gesù, questo nome mirabile che il Signore ci ha dato. E strada facendo, mentre Filippo parlava di questo nome, credo che un miracolo sia accaduto nel cuore di questo nubiano. Un po' come quei discepoli sulla via d'Emmaus che a un certo punto dissero: non ardeva in noi il cuore mentre ci parlava per la strada e ci annunciava le scritture? E io non vi so dire, perché un miracolo non si può spiegare, ma credo che mentre Filippo gli parlava di Gesù, questo etiope ha spalancato il cuore e ha detto: Signore, vieni nella mia vita, io credo che tu sei il Signore, che tu sei il Redentore, che tu sei il Messia, che tu sei il re di Israele e anche il re della mia vita. E sebbene la Bibbia non ce lo racconti, forse anche un bene, perché un miracolo come si fa a spiegare? Una cosa la so, che un miracolo è avvenuto quel giorno su quel carro. Non è importante se tu stai in un sottoscala, se lo invochi in camera da letto, o chissà se qualcuno stasera mentre torna a casa e magari dice e ripensa all'occasione di stasera, alla predicazione di stasera, e dice: Signore, ho ascoltato in quella chiesa quel messaggio, ma veramente se tu operi, hai fatto quel miracolo su un carro, che dici se lo fai pure nella mia vita, Signore? Che dici se lo fai pure in camera da letto? Che dici, Signore, se mi tocchi qui a casa, se mi tocchi? Ho conosciuto persone che il Signore ha salvato mentre guidavano, perché mentre guidavano hanno gridato al Signore e piangevano: Signore, salva la mia vita. Stasera mettiti al sicuro, salva la tua vita, fatti salvare da Gesù. Strada facendo giunsero al luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, tutto è possibile. Tutto è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutte e due nell'acqua. Discesero tutte e due nell'acqua. Pastore, ma perché voi fate il battesimo nella vasca, in questa grossa vasca? No, non bastava quello che abbiamo fatto quando eravamo piccoli? No. Prima di tutto perché la Bibbia dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Non può credere tuo compare per te, devi credere tu. Non può credere il padrino al posto tuo, la madrina, devi credere tu. Primo. Secondo, scesero tutte e due nell'acqua. Perciò la Bibbia non parla di un battesimo per aspersione, né con alcune gocce d'acqua, né con un coppino dove te lo versano sulla testa quando sei piccolo. Ma la Bibbia parla di battesimo per immersione. Cioè, tutto noi stessi, tutto il nostro corpo immerso nell'acqua. Tant'è vero che la parola battesimo, la stessa parola, non tutti lo sanno. Lo sai che la parola battesimo significa immersione? Insomma, ti devi immergere. Ecco spiegato perché noi battezziamo in questo modo. E poi, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Io credo che Gesù è il Figlio di Dio. Cosa ci insegna il battesimo, tra le altre cose? Pastore, ma l'acqua che avete voi è acqua particolare? Acqua del rubinetto. Viene dall'acquedotto di Reggio. Una dei neofiti che si battezza lavora proprio lì. Non credo che sia un'acqua miracolosa. È potabile. Ma non ha nessuna formula taumaturgica che funzione magica che riesce a fare chissà che cosa nella nostra vita. E allora perché bisogna fare in questo modo, pastore? Perché il battesimo altro non è che una testimonianza esteriore di un'esperienza interiore già fatta. E allora, mentre io tra poco li immergo, mentre sono sotto l'acqua, loro vi stanno dando un messaggio. Noi solitamente, soprattutto i bambini, si affacciano, guardano, è bello perché li butti nell'acqua, soprattutto adesso che fa caldo, tutti vorreste essere buttati nell'acqua, è bella sta cosa, no? Ma in realtà non perdiamo l'importanza del messaggio. Quando li vedrete sotto l'acqua, immersi, sapete che vi stanno dicendo loro a voi, senza parlare. Vi stanno dicendo, prima di fare questo passo, io sono morto al peccato. Non è che muoiono in quel momento. Sono morto a tutte quelle cose che oltraggiavano il Signore, che lo infangavano. Quando li tiro fuori dall'acqua, loro vi stanno dando un altro messaggio. Vi stanno dicendo, da quando ho accettato Gesù nella mia vita, sono diventato una nuova creatura. Sono una persona nuova. Non sono quello che diceva quelle parolacce prima. Non sono quel bugiardo di prima. Non sono quel bestemmiatore di prima. Non sono quello che dava una cattiva testimonianza prima e tutti mi conoscevano in un certo modo. Adesso sono una persona nuova. Le cose vecchie sono passate. Concludo. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. E l'eunuco, il nubiano, l'etiope, tutto allegro, continuando il suo viaggio, non lo vide più. Abbiamo cominciato questo sermone introducendo le parole strada facendo. E abbiamo detto che il battesimo non è un punto soltanto di arrivo, ma anche di partenza. Strada facendo, quest'uomo si convertì, si battezzò in acqua, ma ripartì un'altra volta per un nuovo viaggio spirituale. Uscirono dall'acqua e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Vorrei dirvi che quando si ubbidisce al Signore, lo voglio dire ai neofiti e lo voglio dire a tutti i presenti, la vita cristiana benedetta non è una vita di parole, di chiacchiere, è una vita di ubbidienza. Se questi tre neofiti vorranno vedere delle benedizioni spirituali pure nel futuro, ricordatevi, il segreto è tutto racchiuso in una parola, ubbidienza. Lui ubbidì al Signore, perché sicuramente Filippo gli aveva parlato anche del battesimo, e lui disse subito, ecco, visto che mi parli anche del battesimo, qui c'è dell'acqua che impedisce che io sia battezzato. Lui ubbidisce al Signore e il Signore lo onora con la gioia della sua salvezza. La vita cristiana sarà sempre così. Se tu cammini nell'ubbidienza, farai un cammino allegro. Se tu cammini nella disubbidienza, avrai sempre il muso lungo. Una vita cristiana benedetta è una vita cristiana fatta nell'ubbidienza. E un'altra cosa. A un certo punto, Filippo, questo strumento importante nelle mani di Dio, finita la sua missione, l'aveva finita in Samaria con tanto clamore, l'aveva conclusa ora in una strada deserta. Finita la sua missione, scompare. Lo Spirito di Dio lo prende, lo trasla e lo porta da un'altra parte. E dice la Bibbia che l'etiope non lo vide più. Non so se avete notato, l'etiope non lo vide più e perse la gioia. È scritto così? No. L'etiope non lo vide più, ma continuò il suo viaggio tutto allegro. Ma colpito questa cosa, fratelli, non lo vide più. Era stato soltanto uno strumento importante. Gloria a Dio per tutti i fratelli e le sorelle che ti hanno evangelizzato. Te li ricordi? Ognuno di noi ha dei cari ricordi di un fratello, di una sorella che ci ha portati a Cristo. È vero o no? Soltanto che c'è un problema. A volte ci leghiamo agli uomini. È sbagliato? Non è sbagliato. Siamo fatti di carne, è anche così, è normale. Però questo testo ci insegna una cosa importante. Dobbiamo legarci a Gesù. Finita la sua missione, è come se il Signore ha voluto dare un messaggio anche a questo etiope. Filippo non c'è più. Adesso devi camminare con le tue gambe e con la mia presenza. Gloria a Dio per coloro che ci hanno evangelizzato. Gloria a Dio per come siamo giunti a questo momento importante. Ma adesso vogliamo andare avanti con Gesù. E dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Perché se fissi lo sguardo sugli uomini, ti accorgerai prima o poi che gli uomini vengono meno tutti. Tutti veniamo meno in qualcosa. Credo che Filippo non è rimasto scontento perché il Signore l'ha preso e l'ha traslato via. Non c'è scritto nella Bibbia che Filippo si offese. Signore, ma potevamo fare una festa, un agape. Potevamo festeggiare. Poi questo è il ministro delle finanze. Un po' di gratitudine che l'ho raggiunto. Ma hai preso in questo momento bello. Ma è mai possibile che nei momenti belli mi prende e mi porti via? Insomma, c'è il risveglio e mi porti via. E se è convertito uno e mi porti via, non mi potevi lasciare là, Signore? No. Perché alla fine tutti noi dobbiamo scomparire. E l'unico che deve rimanere sotto i riflettori è sempre Gesù, che è benedetto in eterno. Strada facendo, mi auguro questa sera che insieme ai nostri neofiti questa strada puoi cominciare a percorrerla pure tu e insieme a noi un giorno arrivare nel cielo. Adesso vorrei chiedere ai musicisti di venire qui e cantiamo un canto mentre raccogliamo l'offerta per i bisogni dell'opera di Dio e io mi vado a cambiare e così procediamo con i battesimi. Vogliamo cantare un inno? Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo cantare l'inno Son salvato per grazia, mentre raccogliamo l'offerta per i bisogni dell'opera di Dio. Se in caso non torno per tempo, cantate un altro inno.